voi siete qui perché siete i testimoni del Dio Onnipotente. E questa realtà deve essere la nostra realtà vissuta dentro. Fratelli, non siete qui per sfruttare il territorio, non siete qui per godere di questa città, non siete qui per essere benedetti da questa nazione, siete qui per portare la benedizione di Dio in questa nazione.
Amen.
Voi siete qui i testimoni del Dio Onnipotente per portare la grazia di Dio là dove la luce non c'è, là dove la grazia non c'è, là dove il perdono non esiste, là dove la misericordia non sapete neanche che cosa sia. Questa nazione non conosce Dio, finge di conoscere Dio. Ce l'ha scritto da tutte le parti, ma i cristiani qua dicono di essere cristiani, ma non conoscono Dio. E se ti pesti i piedi, ti tirano dei bei calci. Ma quando pestino i piedi a voi, voi li potete benedire.
Amen.
E qui facciamo la differenza. Alleluia. È qui che facciamo la differenza. E tutte le volte che tu ricevi un calcio, ricordati di benedire chi ti ha dato il calcio. Tutte le volte che ti offendono, ricordati di benedirli, ricordati di pregare per loro. Non importa se ti hanno detto sporco negro, o se ti hanno detto che sei uno straniero, o che sei diverso, o che sei un evangelista. Quando ti dicono, ma voi evangelisti? Alleluia! Se siamo portatori di una buona notizia, se questa notizia buona ce l'abbiamo dentro, noi saremo davvero capaci di vincere il male col bene. E di dare un sorriso laddove c'è quell'odio viscerale. Ma perché ti odiano? Perché non sanno fare altro. Non conoscono l'amore di Dio, non conoscono il perdono del Signore. Allora, fratelli, e dico fratelli perché siamo fratelli di Gesù Cristo, è meraviglioso questo, ma dobbiamo uscire dalle nostre gabbie, dobbiamo smettere di nasconderci, dobbiamo smettere di comportarci come gli altri, perché voi non siete come gli altri, perché Gesù in voi la speranza della vita, Gesù in voi la realtà della vita, Gesù in voi che ha cambiato la vostra vita, perché lui ha dato la sua vita, perché voi non foste più gli stessi. Io non devo più essere quello che ero. Se permettiamo a Gesù di vincere, questa vittoria uscirà da questa porta e uscirà insieme a voi. La testimonianza di Gesù Cristo uscirà da questa porta insieme a voi, perché Gesù ha promesso: io sono con voi sempre. E allora è tempo che questa parola diventi la nostra vita, diventi il nostro modo di vivere. E allora davvero, come dice nel Salmo 37 che ci ha letto prima Riccardo, non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Ma dice: confida nell'Eterno e fai il bene. Confida nell'Eterno e fai il bene. Tu hai la capacità di farlo. È tempo che tu lo faccia. Chi ha il potere di fare il bene non lo fa, commette peccato, sapete. Chi ha la capacità di fare il bene e non lo fa, sta sprecando la sua vita. Ed è tempo che la smettiamo di sprecare la nostra vita. Dio ti ha fatto così perché tu possa benedire chi ti sta attorno. E allora è tempo che la smettiamo di sprecare la nostra vita. È inutile che continuiamo a sprecare il nostro tempo, perché ogni volta che non facciamo quello che Dio ci ha comandato dentro, noi stiamo sprecando l'occasione. Stiamo sprecando il tempo che Dio ci ha dato, e questo tempo non ci sarà ridato, non avremo una nuova occasione. Il tempo che Dio ci regala è un tempo di grazia che abbiamo bisogno di vivere, che abbiamo bisogno di condividere, perché è nel vincere il male col bene che noi esprimiamo la presenza di Dio nella nostra vita. E allora non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che sono prepotenti e sembra che ce la facciano. Non è questa la verità, questa è una menzogna, questo è quello che appare. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Alleluia. Voi che siete in questo paese, è vero che tutti noi siamo chiamati a essere stranieri e pellegrini, quindi a non attaccarci a questo paese per quanto sia alla materia, Però è vero anche che il Signore ci chiama
ad amare, apprezzare, a vivere in questo paese come se fosse il nostro paese. E quando vedo voi e vedo che più della metà di voi siete venuti o nati molto lontano da qui. Pochi di noi sono nati qua, neanche io sono nato qua.
Io sono nato in Inghilterra.
Mio papà era un emigrato in Inghilterra, un italiano che lavorava in Inghilterra, eppure io sono nato là e sono stato buttato qua, perché mio papà è tornato qua. E allora molti di voi siete nati da una parte, siete stati trapiantati da un'altra parte e adesso siete qua e tante volte ci si sente stranieri. Io mi sono sentito straniero anch'io. Io quando ero qua bambino parlavo inglese, parlavo francese, non parlavo italiano, mi chiamavano il tedesco. 50 anni fa qui a Bologna mi chiamavano il tedesco. Vi rendete conto? Ma 50 anni fa eravamo appena usciti dalla seconda guerra mondiale, quindi i tedeschi non erano molto amati. E capite che cosa può significare. Eppure il Signore ci chiama a guarire queste cose e a guardare le cose con occhi diversi. Quindi io vorrei che tutti voi poteste vedere la città di Bologna come la vostra città, quella città che Dio vi ha dato, perché voi siete una benedizione in questa città. Quindi non considerate questa città la città dei bolognesi, ma considerate questa città come la vostra città. E in questa città voi farete del bene comunque, perché quando sarete per strada voi non butterete le cartacce, ma piuttosto raccoglierete quelle che hanno buttato gli altri. Voi non la sporcherete, ma piuttosto la pulirete. Voi non maledirete questa città, ma ci aiuterete nel benedirla. Perché questa è la casa che il Signore ci ha dato in questo tempo. Poi se Dio ci chiamerà da un'altra parte, andremo da un'altra parte, ma intanto non vogliamo sprecare la nostra vita, non vogliamo sprecare il tempo che Dio ci ha dato, non vogliamo sprecare le opportunità che abbiamo. Le cose non durano sempre. Ogni cosa ha un suo tempo. E quando noi perdiamo il tempo, ci ritroviamo che quel tempo non ce l'abbiamo più. E dopo diventiamo molto nervosi, perché non ce l'abbiamo più il tempo. E c'è un bel nervosissimo, ma non succede niente. Tutto va di traverso, mentre fermiamoci, come ha fatto la sorella. Cerchiamo il Signore, cerchiamo la sua faccia. Non importa quanto tempo abbiamo sprecato prima, non importa quante cose sbagliate abbiamo macinato nella nostra vita, ma ora prendi il tuo diletto nell'Eterno. Ora cerca la tua gioia nel Signore. Adesso basta, fermati e ascolta. Fermati e ascolta il Signore. Cerca Lui e la sua faccia. Tante volte noi saltiamo da un convegno all'altro, da una manifestazione all'altra, da un culto all'altro, da un predicatore all'altro, ma il Signore ti dice: cerca me. Non accontentarti dei miei servi, che forse fanno la mia volontà, ma io è a te che voglio parlare. E il Signore vuole parlarti quando tu sei nella tua casa, quando sei nella tua camera, quando sei in mezzo ai tuoi guai, in mezzo ai tuoi scatoloni, in mezzo ai tuoi traslochi, in mezzo alle tue cose. Ed è proprio lì che se ti fermi, il Signore ti raggiunge. E allora, di nuovo questa parola, prendi il tuo diletto nell'Eterno. Che significa? Prendi la tua gioia nel cercare il Signore. Non nella ricerca degli altri, ma nella tua ricerca. È solo lì che il Signore dice: Lui ti darà quel che il tuo cuore desidera. E se il tuo cuore desidera Gesù, Lui si darà a te. Sembra quasi... Guardate questo verso 4 cosa dice: prendi il tuo diletto nell'Eterno, egli ti darà i desideri del tuo cuore. Sta dicendo: desiderami e io mi rivelerò a te. D'accordo? Il Signore sta dicendo: se tu desideri me, io mi farò conoscere a te. Noi pensiamo, allora prendi il tuo diletto nell'Eterno e Dio ti darà tutto quello che ti vuoi. Allora, praticamente cosa stiamo pensando? Che io voglio tutte le cose, eh? Automaticamente, ma il Signore mi vuole dare tutte le cose. Ma
comprendiamo che cosa dice questa parola. Prendi il tuo massimo gaudio, la tua massima aspirazione, il tuo desiderio, gioisci, rallegrati nel cercare Gesù, nel cercare la sua faccia, nel cercare Lui, prima di tutto il resto. E allora dice che se questo è il tuo desiderio, Dio lo compirà, cioè si rivelerà a te. Amen. Non ti darà tutto quello che ti salta per la mente, ma darà la sua presenza alla tua vita. Amen. La rivelazione di questo, perché troppe volte noi ci scappiamo continuamente. Sì, però Signore, ho bisogno di questo, di quello, di quello, di quell'altro. E abbiamo sempre la lista della spesa pronta. E mettiamo avanti, Signore, ecco, tu hai promesso che mi dai tutte queste cose. E lui ti guarda e dice, ma scusa, ma quando ti ho promesso questo? In che sogno te lo sei? Ma che di che cosa ti sei fatto oggi? La mia parola non dice quello che hai detto tu. La mia parola dice che se tu sei innamorato di me, io mi faccio conoscere a te. Voi vi siete innamorati di una persona per avere le sue eredità? Mi sembra una cosa abbastanza meschina, eh? Amate una persona per interesse? Quando vediamo queste cose nei film, diciamo, ma che schifo, eh? E noi facciamo questo a Dio. Ma ci pensate? Noi andiamo da Dio per dire, sì Signore, io ti amo perché tu mi devi fare del bene. Ma siamo ridicoli. Signore, perdonaci per ogni volta che non abbiamo avuto la capacità di amarti e di amare te per quello che sei. Noi sempre siamo in rapporto alle cose, sono i nostri scatoloni, sono le nostre cose, sono le nostre case, sono le cose che... Tutte queste cose, dice il Signore, io ve le do. Non avete neanche bisogno di chiedere, perché io queste cose ve le do, io vi do, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco che questa parola che ci viene davanti in maniera così semplice, prendi il tuo diletto nell'Eterno e Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno. Confida in Lui. Lui opererà. Lui opererà. Quando è che permetteremo a Dio di operare nella nostra vita? Quando è che finalmente impareremo a fidarci di Dio? Quando impareremo a cercare Lui e saremo innamorati di Lui prima di ogni altra cosa. Le cose sono importanti, ma più importante è colui che ha creato tutte le cose. Abbiamo lodato e ringraziato il Signore che crea ogni cosa. Il Salmo 24 dice: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in esso, il mondo e i suoi abitanti, perché Lui l'ha fondata sui mari, Lui l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e che non giura con frode. Egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Il Dio della nostra salvezza. L'Eterno che ci salva, quel Dio che si prende cura di noi. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, che cercano la tua faccia. Alleluia. Di nuovo quelli che cercano la faccia del Signore. Perché vi invitiamo alla lode e all'adorazione? Perché vi invitiamo ad andare al di là di quello che si vede? Perché non vi mettiamo davanti immagini, statue o altre cose che ci possono rappresentare il Signore? Perché vogliamo che possiamo imparare ad adorare Dio in spirito e verità. Perché i segni che abbiamo sono così insignificanti, ma pieni di significato. Insignificanti, dico, nella ricchezza. Non c'è oro, non c'è argento, non ci sono pietre preziose, non ci sono diamanti, ma c'è solo pane, c'è solo vino, c'è solo l'acqua di un battesimo, ci sono solo quelle cose semplici. Ma pure Dio dice: io sono qui con te, io sono la ricchezza del tuo cuore, io sono colui che ti arricchisce. Cerchiamo la faccia del Signore,
cerchiamo Lui, la fonte di ogni bene. Questa è, così è la generazione di quelli che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. Nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 12, verso 35, Gesù disse loro: la luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nella luce, chi cammina nelle tenebre, non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce. Capitolo 12 di Giovanni, verso 36, dice: mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Allora c'è questa luce che ci illumina, questa luce che ci dà la possibilità di camminare senza inciampare, questa luce che ci trasforma facendoci diventare luce, facendoci diventare qualcosa di evidente, di visibile, perché Dio in noi è luce e ci fa diventare figli di luce. Di nuovo la nostra dignità che esce fuori: voi siete i figli di Dio. E questi figli della luce non si nascondono più, non si possono più nascondere, perché più è buio il mondo in cui vivete, più la vostra luce risplenderà nel cospetto degli uomini. Più vi pestano i piedi e più li benedirete, più sono ingiusti con voi e più potrete esprimere la benedizione del Signore nella vostra vita. Perché? Perché siete figli di luce, perché siete figli di Dio, perché siete i figli del Dio Onnipotente. Questa realtà scritta nei vostri cuori attraverso lo Spirito Santo fa di voi qualcosa di meraviglioso. Quindi non ci fermiamo a sapere, a conoscere la teoria. La luce che viene a noi illumina il nostro cammino, trasforma la nostra vita, ci fa diventare come Gesù. Credete questa parola? Questa parola è la realtà che porta la vostra vita in una dimensione migliore, dove Gesù, luce del mondo, è dentro di voi quella luce che risplende e illumina. E voi la manifestate come? Facendo la sua volontà. Hai un nemico? Benedicilo, prega per lui. E se puoi, fagli del bene. Fagli sempre del bene. Perché? Perché tu hai il potere di farlo. Lui no, ma tu ce l'hai. Lui non ha la capacità di vincere il male col bene, ma tu ce l'hai. Lui non ha alternativa, tu ce l'hai. E allora tirano fuori, perché questo è il tempo che i figli di Dio vengono fuori dai loro nascondigli e esprimono semplicemente quello che sono.